Iniziamo questo ciclo di lezioni sui Pirkei Avot, che normalmente sono tradotte come le massime dei pari o i capitoli dei pari, e come immagino avrete già sentito nelle introduzioni di Rav della Rocca, Pirkei Avot è un trattato della Mishnah che è incentrato essenzialmente su insegnamenti morali ed è incluso nell'ordine dei Nesechim, l'ordine dei danni, dopo Sanerlin, perché principalmente, almeno nella prima parte, è indirizzato, come vedremo anche nel Mishnayot che studieremo stasera, è indirizzato ai giudici. Sanerlin è il trattato che parla di costituzione e dell'ordinamento dei tribunali. Allora, vediamo subito, svolgeremo questa lezione leggendo le prime cinque Mishnayot del capitolo 1, leggendole in ebraico, traducendole in italiano e poi commentandole via via. La prima Mishnah di questo capitolo afferma: Moshe kibel Torah mi Sinai, umsara li Yoshua, Yoshua li Skenim, uskenim li Mvim, Mvim mesarua le anshe keneset agedola, emamru shosha devarim, evu metunim batim, veaminu talmidim arbe, va suseyag la Torah. Questa è la prima Mishnah e ci dice che Mosè ricevette la Torah dal Sinai, la trasmise a Yoshua, Yoshua la trasmise agli anziani, gli anziani la trasmisero ai profeti, i profeti la trasmisero agli uomini della Knesset HaGedolah, della grande assemblea, ed essi, gli uomini della grande assemblea, dissero tre cose: Evum metunim matin, siate cauti nel giudicare, ecco quello che vi dicevo che è diretto ai giudici, ma non solo, vamidu talmidim arbe, e procuratevi, allevate, fatevi molti allievi, vasu seyag la Torah, e fate una siepe attorno alla legge. Adesso cerchiamo di commentare questa prima Mishnah, che è chiaramente una Mishnah introduttiva, e seguendo alcuni dei commentatori, in particolare dei primi commentatori, fra cui il più importante commentatore della Mishnah è Rabbi Ovadia da Bertinoro, che come dice il nome è un commentatore italiano, che poi dopo fece l'Aliyah e visse a Yerushalayim. Allora, Bertinoro dice che il motivo per cui questa Massechet inizia con questa Mishnah è perché tutto il trattato non è se non insegnamenti morali e norme di buon comportamento. E anche gli altri popoli, dice Bertinoro, hanno scritto dei trattati, dei libri in cui si parla di etica, di morale, di norme di buon comportamento. Allora qui la Mishnah ci vuole insegnare che la morale e il buon comportamento non sono qualcosa che non abbiamo ricevuto dal Monte Sinai, anzi tutt'altro, anche la morale l'abbiamo ricevuta dal Monte Sinai. E i Chachamim non sono queste affermazioni di loro iniziativa, ma l'hanno ricevute dal Monte Sinai insieme a tutte le altre Mishnah. Quindi questo è importante, questo commento di Bertinoro, perché a volte si cerca di dire che la morale non fa parte della Torah. Non è vero, la morale è una delle parti essenziali della Torah. Vediamo come è formulata questa Mishnah. Moshe ricevette la Torah mi Sinai. Non c'è scritto nel Sinai, be Sinai, ma dal Sinai. Che si intende dal Sinai? Spiega Rabbeinu Bechaye che si intende dal Signore che si è rivelato sul Monte Sinai. Questo è lo stesso concetto che abbiamo visto poi più tardi in Bertinoro. E Mosè l'ha trasmessa poi a Yeshua, a Giosuè, che è stato il suo successore, e Giosuè l'ha trasmessa agli anziani. Gli anziani sono quelli che sono vissuti dall'epoca all'epoca di Yeshua, e come spiega Bertinoro, gli anziani poi l'hanno trasmessa alla seconda generazione, poi la terza generazione, fino ad arrivare ai primi profeti o agli ultimi degli anziani, che sono Eli a Cohen e Shemuel, il profeta Samuele. Eli a Cohen era il maestro di Shemuel. E da questi anziani poi si arriva ai profeti, e i profeti sono Isaia, Geremia, Amos, Osea, tutti gli altri profeti che conosciamo, di cui si parla nella Bibbia. Gli ultimi profeti l'hanno trasmessa, hanno trasmesso la Torah agli Anshei Knesset HaGedolah, agli uomini della grande assemblea. Chi erano questi uomini della grande assemblea? Erano coloro che tornarono da Babel, dall'esilio babilonese, guidati da Ezra e da Nehemiah, e insieme a loro c'erano altri, tanti altri, alcuni nomi: Zerubbabel, Mordecai, il personaggio principale, insieme alla regina Esther, della Megillah, è uno degli uomini, dei primi uomini della grande assemblea. Altri sono Haggai, Zechariah e Malachi, che sono gli ultimi dei profeti cosiddetti minori, dei 12 profeti, sia i profeti che assistettero alla distruzione del Tempio e ebbero parte nell'esilio. E questi sono la prima generazione degli uomini a grande assemblea, che arrivò fino all'inizio del Talmud, della Mishnah, quindi si tratta di diverse generazioni. Essi ovviamente dissero molte cose, fecero molte takkanot, molti decreti, e qui la Mishnah evidenzia tre norme in particolare. La prima dice Evu Metunin Badin, siate cauti nel giudizio. E che vuol dire essere cauti nel giudizio? Ossia di non affrettarsi a dare il giudizio e dare un alha, dare il giudizio sia al tribunale e anche decretare come deve essere la legge, come deve essere un alha, ossia bisogna viscerare bene un problema e non dire che la cosa è facile senza averla approfondita. La seconda cosa che dicono Evu Aminu Talmidim Arbe, allevate molti allievi, e perché c'erano diverse tendenze all'epoca della Mishnah, se ne parla anche il trattato Berachot. Rabban Gamliel, per esempio, tendeva a non accogliere allievi in maniera indiscriminata, c'era una selezione, cioè la yeshiva era a numero chiuso, c'era una selezione fortissima per poter entrare alla yeshiva di Rabban Gamliel. E però un'altra tendenza era quella di Rabbi Elazar ben Azariah, che invece accolse molti allievi. Questa Mishnah ci sta dicendo che è bene accogliere molti allievi e non essere particolarmente selettivi. La terza cosa, Asuse Yag la Torah, fate una siepe attorno alla Torah. E i commentatori ci dicono che si impara dalla Torah stessa, in Vaikra, al capitolo 18, verso 30, Ushmartem et Mishmarti, e osserverete la mia legge, osserverete la mia sorveglianza. C'è una ridondanza di espressioni in questo versetto. E allora spiegano i Chachamim che la Torah qui ci vuole insegnare che bisogna proteggere la legge, affinché la Torah venga osservata e che non ci siano trasgressioni, magari anche involontarie, oppure perché non si capisce bene una certa norma. E allora i Chachamim hanno decretato alcune leggi. Molte regole dello Shabbat rientrano proprio nella siepa attorno alla Torah. Faccio un esempio, che in realtà più che essere di Chachamim è dei profeti, quindi corrisponde più o meno alle generazioni subito prima degli Anshei Knesset HaGedolah. Le regole del Mukse. Mukse sono gli oggetti che di Shabbat e di Yom Tov non si possono toccare, e per perché potrebbero portare a fare una trasgressione. Per esempio, un martello o la penna non si possono toccare di Shabbat per evitare che poi, se uno ha la penna in mano, scriva, o se ha il martello in mano, batta un chiodo. E non ho scelto a caso l'esempio del martello, perché se invece il martello serve, per esempio, per rompere una noce, allora si può usare. Ma l'idea di fare dei divieti che non sono scritti esplicitamente nella Torah, ma che i Chachamim o i profeti, nel caso del Mosè, hanno introdotto, è un tipico esempio appunto di siepe attorno alla Torah. E la Torah di cui si parla qua, prima di passare alla prossima Mishnah, è la Torah scritta e Torah orale. Chachamim dicono che sul monte Sinai Moshe ha ricevuto non soltanto la Torah scritta, ossia i cinque libri della Torah, ma anche la Torah orale, che ossia è la Mishnah, o in senso lato il Talmud. Il Midrash dice che ha ricevuto, e anche il Midrash, che ha ricevuto la Gadah, che ha ricevuto tutti i libri del Tanakh, e il Midrash dice che Moshe sul monte Sinai ricevete anche le domande che gli allievi in futuro porranno ai loro maestri. Questo vuole dire che la Torah, di cui si parla qua, è molto più vasta di la Torah in senso stretto dei cinque libri della Torah. Qui c'è tutto, quindi Mosè ricevette tutto e tutto consegnò alle generazioni successive. Vediamo adesso la Mishnah successiva. Shimon HaTzadik היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שמעון הצדיק, שמעון il giusto, era uno degli ultimi membri della uomini della grande assemblea, e egli disse questi tre insegnamenti. Ripeto, come ho detto prima, per quanto riguarda gli uomini della grande assemblea, non è che dissero soltanto tre cose, è ovvio, però la Mishnah, il trattato di Avot, ne enuclea tre principali, non a caso, perché c'è un numero particolare. Poi vedremo anche che c'è una corrispondenza tra le diverse cose che vengono dette in queste prime Mishnayot, che sono tutte sotto il numero 3. E queste tre cose sono che dice Shimon HaTzadik, che il mondo regge su tre cose: alla Torah, sulla Torah, sulla Odà, sul lavoro, vediamo adesso come spiegare, Ve'al Gemilut Chasadim, e sulle opere di bontà. Vedo che qui la traduzione mette carità, in realtà il significato vedremo che è più esteso della carità. Il mondo poggia su queste tre cose, sulla Torah. La Torah è la Torah omnicomprensiva, come abbiamo detto prima, Torah scritta, Torah orale, è tutto quello che i Chachamim hanno insegnato e che è insito nella Torah, ma anche in senso stretto lo studio della Torah. La Torah è una delle colonne su cui si fonda il mondo, ma nel senso anche dello studio della Torah. Dice il Talmud in un altro passo che è grande la Torah, perché se non ci fosse stata la Torah, se non ci fosse la Torah, il cielo e la terra non sussisterebbero. Come dice il profeta Geremia, capitolo 33, verso 25, Im lo beriti yomam alaleh hukot shemai vars lo santi. Se non ci fosse il mio patto, dice Hashem, tramite la Torah, il giorno e la notte e le leggi che regolano il cielo e la terra, non avrei potuto porre. Quindi tutto dipende dalla Torah. E come anche detto nel libro di Giosuè, all'inizio, capitolo 1, verso 8, che il Sefer Torah, il libro della Torah, non si dovrà allontanare mai dalla tua bocca, lo Yemush Sefer Torah Semipicha, la Ghita Boyum Avelala, e mediterai su esso, studi esso, giorno e notte, altrimenti il mondo non sussisterà. Questo è lo studio della Torah. Avodà. Avodah vorrebbe essere intesa, in genere intesa il culto divino, il servizio divino, come dice qui la traduzione, ossia il culto dei sacrifici e tutto il culto che era connesso con il Bet HaMikdash, che non erano soltanto i sacrifici, c'erano diversi tipi di offerte, c'erano diversi tipi di servizio, fra cui anche il canto dei Leviti, e da 2000 anni circa, in cui non c'è più il Bet HaMikdash, il santuario, e quindi non si possono effettuare i sacrifici, qual è diventato il culto, il servizio divino? È la Tefillah. La Tefillah, come penso sapete, è il sostituto dei sacrifici. E l'obbligo di servire Dio con la Tefillah si impara, proprio la Tefillah, non i sacrifici, si impara nel secondo brano dello Shema, nel Devarim, capitolo 11, verso 13 e 14, dove è scritto Ulovdo, Bechol Levavchem, Bechol Navshechem, Benatatim, Benatatim, Vito, eccetera, eccetera. E servirlo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Chiede il Talmud qual è il servizio che si effettua con il cuore e con l'anima, è la Tefillah, che quindi ha sostituito la Tefillah, che ha sostituito i sacrifici. Questa è una prima spiegazione, quindi Avodah come servizio divino. Seconda spiegazione, Avodah lavoro, quindi qualcosa di concreto, e la seconda spiegazione è l'osservanza dei precetti, che i precetti non vanno soltanto studiati, la Torah non va soltanto studiata, ma va anche messa in atto, va concretamente realizzata. La terza spiegazione di Avodah è il lavoro vero e proprio. In un mondo agricolo, arare, seminare, piantare, mietere e così via. E a seconda della società, dei tempi, ovviamente, il lavoro in cui ognuno è coinvolto, che è qualcosa di positivo e non di negativo. Più avanti si verrà nel Pirkei Avot, il famoso detto in menkemach, cioè se non c'è farina non c'è Torah, se non c'è Torah non c'è farina. Per cui il lavoro, soprattutto nelle prime generazioni dei Chachamim, nelle generazioni della Mishnah, del Talmud, i Chachamim avevano anche un lavoro nel senso usuale del termine. E non soltanto questo, c'è anche un altro aspetto riguardo al lavoro, perché dicono i saggi del Talmud che tramite il lavoro nel senso usuale del termine, l'uomo diventa socio di Kadosh Baruch Hu nella creazione, nell'opera creativa. E come si impara all'inizio, a Bereshit, al capitolo 2, verso 3, che è quello che diciamo Yom HaShishi, alla fine del Yom HaShishi, del Kiddush, dello Shabbat, quando diciamo Kibbo Shabbat Mikom Melachtosh Rabbara Elohim Lassot, il Signore completò tutta la sua opera che aveva creato, Asher Bara, e poi dopo aggiunge Lassot, per fare, che è un verbo ridondante, e la spiegazione che viene data dai maestri del Talmud è che l'uomo deve fare e continuare l'opera di Hashem, e porta diversi esempi, adesso non abbiamo il tempo di riportarli. Gemut Chasadim, dice qui la Mishnah, le opere di bontà, chesed dell'amore e la bontà, che include le opere di carità, che include la tzedakah, che include la beneficenza, ma non soltanto, perché spiegano i maestri che la tzedakah, la beneficenza in denaro, è soltanto un aspetto, è un modo per fare opere di bontà, ma ci sono anche altri modi, con la persona stessa, per esempio andando a visitare i malati, oppure a consolare le persone in lutto, e fa opere di carità, fa opere di benevolenza, che sono altrettanto importanti, anche perché viene rivolta a tutti quanti. La tzedakah si fa verso a favore dei poveri, ma visitare i malati, consolare le persone in lutto, si fa a favore di tutti quanti. E non soltanto, perché c'è anche le opere di bene, non soltanto nei confronti dei vivi, ma anche nei confronti dei morti, per esempio occuparsi della sepoltura di una persona, partecipare al funerale, fare le spede, i discorsi funebri, eccetera, e anche questo fa parte delle opere di benevolenza che in questo caso vengono portate a favore di chi non c'è più, del loro ricordo. Anche qui c'è una corrispondenza con la Mishnah precedente, dove abbiamo visto che il mondo si reggeva su tre fondamenti: la Torah, il culto e il Kimilut, questi tre aspetti, la Torah, il culto e le opere buone, sono in corrispondenza con i tre insegnamenti degli Anshei Knesset HaGedolah, degli uomini della grande assemblea che abbiamo visto nella prima Mishnah, ossia di essere cauti nel giudizio, di avere tanti allievi, fare una siepe attorno alla Torah. E invito gli ascoltatori e coloro che vogliono studiare per spiegare a trovare questa corrispondenza fra la prima Mishnah e la seconda Mishnah, e anche con la terza Mishnah, che tutte e tre sono collegate. Intanto noi andiamo avanti e studiamo la terza Mishnah. Antigonos Ish Soho Kibel Mishimon Asadik. Lo vedete adesso che i primi capitoli sono tutti strutturati in ordine cronologico. Siamo partiti da Mosè, Yoshua, profeti, anziani, prima profeti, uomini della grande assemblea, e poi siamo arrivati alla fine, gli uomini della grande assemblea. Abbiamo visto Antigono, abbiamo visto Shimon HaTzadik, che era fra gli ultimi maestri della grande assemblea, e adesso vediamo Antigonos Ish Soho. Antigonos, un maestro, già il nome Antignos, come leggiate qua, un nome chiaramente non è un nome ebraico, Ish Soho, che veniva dalla città di Soho, presumibilmente Soho è il nome di un villaggio che sta nel territorio di Eretz Israel, ricevette l'insegnamento di Shimon HaTzadik, quindi continua la catena della trasmissione, e poi vedremo che adesso si inizia subito dopo il periodo delle Sugot, delle coppie. Troveremo nella Mishnah successiva. Allora, intanto, questa Mishnah, Antigonos, che ricevette da Shimon HaTzadik, anche lui insegnò tre cose. No, scusa, qui non sono tre cose. E l'insegnamento che portò era Uayomer Altiyu Kavadim Ameshamshim et Arav Almenat Rekabel Pras. Non siate come i servi che servono il loro padrone per ricevere un premio. Ma, pras vuol dire premio, secondo alcuni, e comunque il significato in ebraico moderno di pras è appunto premio. E la evu kavadim amshamshim et arab shelo almenat e kabel pras. Ma siate come i servi che servono il loro padrone non per ricevere un premio, vi morascia mai alche, e il timore del cielo sia su di voi. Che cosa vuole dire qui Antigonos? Antigonos vuol dire che la tendenza sarebbe in genere di osservare i comandamenti perché è un modo per ricevere un premio e è un modo per evitare la condanna, per evitare la punizione. Allora dice Antigonos che questo è un atteggiamento sbagliato che si può applicare per coloro che servono il loro padrone, dove c'è effettivamente un premio e c'è una punizione se non si lavora e se non si fa quello che il padrone dice. Ma questo non è l'atteggiamento corretto nei confronti del servizio divino, dell'Avodà, perché è vero che sia la Torah, e che qui Chachamim parlano che si deve servire Dio, Ulaudove Cholevachem, come abbiamo visto prima, e qui la Mishnah ci ha detto alla Torah e all'Avodà, ma questo servizio divino non deve essere paragonato al servizio che un uomo fa nei confronti di un'altra persona. Ma come deve essere? Deve essere invece per Ahava, per amore, che anche questo è un concetto ripetuto nella Torah, nei primi due brani dello Shema, Ve'altaet Hashem Elokecha, amerai il Signore Dio tuo, e anche la seconda brana. Quindi questo è l'atteggiamento corretto, di amare il Signore Dio. Però, Antigonos ci dice anche che questo non significa che non ci deve essere il timore del cielo. Per questo Antigonos conclude il suo insegnamento dicendo Vimora Shamai Alechem, e il timore del cielo sia su di voi. Spiegano i commentatori, è riportato in particolare da Avot di Rabbi Natan, che non c'è la Gemara nel trattato. Voi sapete che non tutti i trattati della Mishnah hanno il commento della Gemara, ed è diverso poi il Talmud Babli dal Talmud Yerushalmi. Alcuni trattati di Mishnah hanno la Gemara nel Talmud Babli, alcuni hanno la Gemara nel Talmud Yerushalmi. Ma Sechet Avot non c'è una Gemara vera e propria nel Talmud Babli, però c'è un altro testo che si chiama Avot de Rabbi Natan, che segue più o meno lo stile della Gemara. Allora, in Avot de Rabbi, per cui è un commento successivo dell'epoca del Talmud, degli Amoreim, è un commento ai Pirkei Avot. Allora, ci spiega l'Avot de Rabbi Natan che Antigonos aveva due allievi. Uno era Baitos e uno era Tzadok. E Tzadok e Baitos contestarono questo insegnamento di Antigonos e si separarono da lui, si separarono dalla corrente tradizionale e fondarono due sette eretiche. Tzadok fondò, o meglio, insomma, da Tzadok poi si formò la setta dei Sadducei e da Baitos la setta dei Baitosei. Spiegano i commentatori che poi più avanti, lungo le generazioni, si arrivò fino ai Caraiti. Tutte queste sette, Sadducei, Baitosei, Caraiti, avevano come fondamento comune di osservare soltanto la Torah scritta e rifiutare la Torah orale. E questo portò alla divisione, una delle prime divisioni nel popolo di Israele, ce ne furono altre. Cosa il senso, la fine dell'espressione della Mishnah, dell'insegnamento di Antigonos, che ci sia il timore del cielo sopra di voi, viene comunque a insegnarci che ci deve essere sia l'amore che il timore, e questo non significa che non ci sia una ricompensa. Infatti poi il Talmud parla della ricompensa. Il problema è che noi non sappiamo bene qual è la ricompensa, ma dobbiamo essere convinti che la ricompensa c'è in una forma o nell'altra. E come dirà più avanti la Mishnah stessa, nel trattato del Pirkei Avot, la ricompensa della mitzvah è la soddisfazione di aver fatto la mitzvah e la volontà di fare un'altra mitzvah, e viceversa la ricompensa della verà, la conseguenza della verà è essere portati a fare un'altra verà. Andiamo alla Mishnah numero 4. Adesso iniziamo il periodo delle Zugot. Zugot vuol dire delle coppie. E le coppie vuol dire coppie di maestri, vuol dire che uno dei due era il Nasi, che era il presidente del Sanedrin, del Sinedrio, della Yeshiva, e il vice era l'Av Bet Din, il presidente del tribunale rabbinico. Il presidente della Yeshiva è il presidente o il capo, Av Bet Din, il capo del Bet Din. La prima coppia che viene riportata è Yosef ben Yoeser, Ish Sereda, e Yosef ben Yohanan, Yesha Yerushalayim, Kiblumen. Yosef ben Yoeser, che veniva da Sereda, che sta nel territorio di Efraim, che era quindi il presidente della Sanhedrin, e Yosef ben Yohanan, che veniva da Gerusalemme, ricevettero da loro. Loro può essere inteso o da Antigonos Ishsoho e il suo Betedin, oppure da Shimon HaTzadik e Antigonos. Quindi Antigonos è il maestro di Antigonos, di cui si è parlato nella Mishnah precedente. Cosa disse, no? Cosa dicevano? Allora, Yosef ben Yoeser Ish Sereda diceva, Omer, Ye betcha betvad la chachamim, veve mitabek ba'afar ragleem, veve shote batsama et divreem. Allora, vediamo questi insieme. Yosef ben Yoeser diceva che Ye betcha betvad la chachamim, che la tua casa sia un luogo di incontro, bad, anche oggi bad, no? È il consiglio della comunità, quindi bad anche dalla stessa radice di Moed o il Moed, quindi la tua casa sia un luogo di incontro per i Chachamim. Vevemi tabek bafar raglen, e impolverati nella polvere dei loro piedi, avvolgiti nella polvere dei loro piedi, e avak mitabek della radice avak, vuol dire polvere, beve shote bassama ed divre, e bevi con sete le loro parole. Che significa? Seguiamo il commento di Bertinoro. Bertinoro ci dice che quando bisogna seguire gli insegnamenti dei Chachamim a tal punto di impolverarsi, in che modo? Da due spiegazioni, ossia che uno deve andare appresso ai Chachamim, oltre che i Chachamim vengono a casa tua, poi ti devi impolverare andando appresso a loro, nel senso che li devi seguire per vedere come si comportano, come osservano le misfot, come dirimono le questioni fra le persone, come danno giudizi, tutto quello. Cioè lo studio non deve essere uno studio soltanto teorico, ma devi vedere praticamente come i Chachamim si comportano, quello che è chiamato Shimush Tamine Chachamim, imparare dal comportamento stesso. Non basta, non è sufficiente lo studio sui libri, soprattutto se effettuato da solo. Lo studio va effettuato insieme ad altri, dalla bocca diretta dei maestri, e bisogna anche vedere come i maestri praticamente si comportano. Quindi questo è l'insegnamento. Quindi la tua casa accoglie Chachamim e tu prosegui, vai nella loro scia. E andando appresso i Chachamim che sollevano polvere, una volta che stanno nella spaltate, questo significa impolverarsi, perché tu devi stare talmente vicino a loro che ti impolveri mentre loro camminano. Un'altra spiegazione è invece che si usava, che si sedeva ai piedi dei maestri, i maestri stavano sulla seggiola e gli allievi stavano seduti per terra, per cui in questa maniera ci si impolverava. La terza cosa che dicono è ciò che dice Yosef ben Yoeser, che bisogna bere con sete le loro parole, come spiega Bertinoro, come una persona assetata che beve che beve con desiderio, e così deve essere le persone che ascoltano le parole dei Chachamim, ossia non devi essere stufo, non devi annoiarti, non devi rifuggire dagli insegnamenti dei Chachamim come quando uno è già sazio, ma invece devi, come se sei sempre assetato, sei sempre affamato, e che aspiri a sentire le parole e gli insegnamenti dei tuoi Chachamim. Vediamo la Mishnah 5, che ci dice: Yosef ben Yohanan, che è il secondo della coppia che abbiamo visto all'inizio, quindi la Mishnah 4 e 5 sono collegate. Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim, Omer. Yosef ben Yohanan, che veniva da Gerusalemme, diceva: in parte vedete che si assomigliano, ma non del tutto, come adesso vedremo. Yebetcha patuach lirvacha, veyuanim benebetecha, vealtar besicha immaisha. Traduciamo fino qui e spieghiamo fino qui. Yosemite Yohanan diceva che la tua casa sia patuach, aperta, lirvacha. Per chi conosce un po' l'ebraico, verrà che revacha ha la stessa radice di ruach, vento, di apertura. Spiega Bertinoro che la tua casa deve essere aperta da tutti i lati, in modo che il vento scorresse, e deve essere come la casa di Abram e Sarà, che era aperta alle quattro direzioni del mondo, affinché gli ospiti non dovessero girare attorno alla tenda per trovare la soglia ed entrare. Questo è il senso. Ossia, qui vuole dire, Yosef ben Yohanan, vuole dire che la tua casa deve essere aperta e anche facilitare e invitare gli ospiti. Gli ospiti in generale, e in particolare gli Yuanim Benebetecha, e i poveri siano membri della tua famiglia, ancora di più, non sono dei semplici ospiti, ma devono essere in maniera quasi stabile a casa tua, e non sentirsi come ospiti, ma sentirsi come membri della famiglia. E Altar Bessichai Masha, adesso qui c'è qualcosa che potrebbe non piacere molto alle nostre ascoltatrici o anche agli ascoltatori, perché noi siamo un politically correct, e la traduzione dice Altar Bessichai Masha, non parlare molto con la donna. Intanto notate che c'è l'articolo Masha con la donna, e qua in ebraico quando c'è l'articolo si intende qualcuno di specifico, anche in italiano, qui in italiano potrebbe essere in generale la donna in senso generico, ma nell'ebraico se voleva usare il termine generico non avrebbe comunque messo l'articolo. Il fatto che c'è l'articolo spiegano i nostri cammini che qui si sta parlando della moglie. Allora, già immagino che qualcuno si urterà che non deve parlare con la moglie. Adesso cerchiamo di capire che cosa vuole dire qui la Mishnah. Infatti prosegue dicendo Beishto amru kalvachomer be'eshet chavero. Hanno detto che è vietato parlare con la moglie, anzi non dice, scusate, non c'è scritto che è vietato parlare, di non parlare troppo, non parlare molto con la donna, e hanno detto, si riferisce alla moglie, a maggior ragione con la moglie di qualcun altro. Allora, perché qui la Mishnah ci invita a non parlare con la moglie? Allora vengono date diverse spiegazioni. Intanto c'è chi dice che qui si riferisce a, questa è la spiegazione che riporta a volte la Minatà, che ci si riferisce alla donna quando è Nidà, quando la donna ha il ciclo mestruale, per cui è impura fino a che non, anche dopo, fino a che non ha fatto il bagno di purificazione. Allora il motivo per non parlare molto con la donna che è Nidà è per evitare che se si parla molto si arrivi poi a desiderare di avere un rapporto con la moglie e quindi a commettere una trasgressione. E questo sarebbe il caso. Altri dicono no, che in realtà si parla in generale della moglie, non soltanto quando è Nidà. Però sottolineano che quello che è vietato è la sikha, la conversazione. E spiegano i vari commentatori che qui si sta parlando della sikha, kallah, degli argomenti frivoli, di argomenti non necessari, come spesso si è tentato di fare quando si ha in confidenza. Per questo parla della moglie, e lo stesso potrebbe valere anche per altre persone, cioè gli argomenti, le conversazioni su argomenti futili e vani sono sconsigliati per chiunque, ma la Mishnah parla della moglie perché ecco, una persona con cui si vive, con cui si è in confidenza, che si è più portati a parlare, a fare sikha, a fare chiacchiere inutili. Tengo in mente che questo non significa che non si debba parlare con la donna, anche perché la moglie è con la moglie che si deve concordare tutta quanta la conduzione domestica, l'educazione dei figli e quant'altro, che sono tutti argomenti importanti. Per cui la spiegazione di questo divieto, che può urtare la sensibilità moderna, è che il divieto è di non indulgere in chiacchiere inutili, ma parlare di cose importanti. E qual è il motivo? Continua qui l'altro. Ovviamente a maggior ragione è vietato parlare con la donna del proprio compagno, sia con la moglie altrui, perché se si indulge in chiacchiere, poi ovviamente questo può portare può portare all'adulterio, ovviamente, una delle massime trasgressioni che si possono fare. E concludiamo la nostra Mishnah e anche questa lezione con la conclusione che dice Yosef ben Yohanan: Mikan amnu chachamim, da qui hanno detto, cioè in conseguenza del consiglio di non parlare troppo con la moglie, da qui hanno detto i chachamim, kol zeman shanam marbesi chai maisha, tutto il tempo che l'uomo si dilunga in conversazione frivola con sua moglie, questo gorem rale asmo gli porta un danno, uvotel mi divre Torah, e impedisce di studiare la Torah, vesofo yoreshkinam, e il fatto che non studia la Torah e che quindi non applica la Torah può portarlo alla fine a far sì che lui arrivi nel Geinam, che è il posto non ben definito in cui le anime dei trasgressori vengono punite. Per cui tutta questa ingiunzione a parte Chachamim di non dilungarsi in chiacchiere frivole con la moglie, perché come abbiamo detto è con la moglie che si può essere portati a fare chiacchiere inutili, mentre invece con estranei meno, ma se fosse così ugualmente sarebbe vietato, è perché ciò può allontanare dallo studio della Torah, che deve essere lo studio della Torah e l'applicazione della Torah, che deve essere il punto focale a cui l'anima dell'ebreo è diretta, che deve essere l'occupazione mentale, anche se non pratica, perché come abbiamo detto, oltre allo studio della Torah ci vuole anche lavoro, ma l'occupazione mentale, il desiderio che l'ebreo deve avere è quello di studiare Torah e di osservare la Torah. E ciò che può allontanarlo da questo è qualcosa di cui dobbiamo, al nostro volto dobbiamo allontanarci. Ovviamente non è facile, però questo sta dando degli indirizzi generali. Concludiamo con un detto del Talmud in questo contesto, in cui si dice nel trattato di Chagigah 5b, si dice che persino la conversazione frivola fra un uomo e sua moglie verrà ripetuta, verrà rinfacciata all'uomo Ishatadim nel momento del giudizio. I commentatori spiegano la conversazione frivola, ma se invece, come abbiamo detto prima, non una conversazione chiacchiere inutile, ma qualcosa di importante, oppure se era necessario parlare per diversi motivi con la Torah anche a lungo, questo è permesso. E con questo finiamo, aspettiamo, visto che abbiamo un altro mezzo minuto, e una baraita che commenta questo passo riporta una cosa interessante su questa questione del non parlare troppo con la moglie, e l'esempio che fa una baraita di commento, un insegnamento del Talmud in commento a questo passo, che è pure tratto dalla voto di Rabbi Natan, l'esempio che fa è una persona torna dal Beta Mirage, dalla casa di studio, e non gli hanno dato abbastanza cavolo, non gli hanno dato onore, oppure ha avuto una discussione con uno dei colleghi e dice il Talmud: non lo raccontare a tua moglie, non dire così così mi è successo, ho avuto a che fare con una persona, ho avuto una lite, o mi hanno vergognato, non mi hanno onorato abbastanza, perché in questa maniera uno causa un disprezzo a se stesso, a sua moglie, in quanto la moglie pure risente se il marito viene in qualche maniera disprezzato, e anche al suo compagno con cui ha litigato. Per cui questa è un'altra motivazione, un'altra spiegazione di questo consiglio della Mishnah di non parlare troppo a casa con la moglie. Ovviamente siete liberi di interpretare diversamente questo insegnamento. Con ciò finisce questa prima lezione, grazie a voi per l'attenzione.